Buongiorno a tutti. Io devo chiedere scusa perché parlo un po' l'italiano ma non molto bene, quindi chiedo la vostra pazienza, molto chiaro. Spero di essere. Grazie tanto per questo invito, è stata una gran sorpresa quando Fra Tommaso mi ha scritto di venire, mi ha invitato, dopo ha aggiunto un po' le conferenze.
Poi mi sono contenuto, non le ho messe tutte.
Non è che io ho preferito presentarmi, ma forse è meglio, perché
è meglio, sì.
Qualcuno
sì.
Che altro deve fare tanti compiti per sapere i dati. Ma io preferisco molto, anche a causa dell'italiano e anche a causa dell'intimità tra di noi, che questo non sia una conferenza, ma più un dialogo. Ah, ci sono tanti temi che ci uniscono, l'amore per la Terra Santa e per la Chiesa della Terra Santa, quindi possiamo parlare anche di questo, l'amore per la parola di Dio, quindi sì, ci sono temi che possiamo discutere, possiamo fare insieme, ma veramente è aperto e non ci sono temi che sono vietati. Ma forse comincerò per dire, per quei che mi vedono per la prima volta, che io sono David, nato in una famiglia ebrea di origine tedesca, ma sono nato in Sudafrica perché grazie a Dio i miei antenati, i miei nonni, si sono fuggiti in Germania in 1936, quindi in tempo per non essere uccisi. Tutti i parenti che sono rimasti in Germania sono stati uccisi, ma non ci sono sopravvissuti, ma ci sono tanti che sono andati fuori in Palestina, in Brasile e anche in Sudafrica. Quindi sono nato in 62 in questa famiglia, non molto praticante, ma con un'identità ebraica molto forte, e quindi hanno deciso di metterci, io e il mio fratello, in una scuola tradizionale ma anche molto aperta, una scuola eccellente in Sudafrica, dove abbiamo ricevuto anche la formazione ebraica ma anche la formazione di pensare. E quindi abbiamo scoperto molto in fretta che noi viviamo in una società molto ingiusta, dove la scuola ci ha incoraggiato di prendere posizione. E io, che faccio sempre problemi nella famiglia, nella scuola, nella chiesa, nella società, alle 15 ho già saputo che non c'è un avvenire per me, un futuro per me in Sudafrica. Già ho fatto alcuni problemi e la polizia ha avvertito la mia famiglia che è meglio che io parto. Quindi,
15 anni.
Quelli che fanno problemi sempre fanno problemi, anche quando sono piccoli. E quindi è stata l'occasione di mandarmi con un gruppo di giovani sudafricani ebrei a Gerusalemme. Sono arrivato in settembre 1977. Non ho voluto andare, non mi ha attirato niente di essere a Gerusalemme, ero anche arrabbiato che io sto fuori alla situazione che mi interessa di più, alla situazione in Sudafrica, ma devo dire che fra 3 giorni Gerusalemme mi ha conquistato e non ho voluto tornare in Sudafrica. Sono arrivato un ragazzo che non credevo niente. Io non dirò che sono ateo, sono stato ateo. La questione religiosa non mi interessava. Ma anche a Gerusalemme ho subito cominciato a fare problemi, perché il primo sabato che sono stato a Gerusalemme ho deciso di scappare via perché ho sentito che c'è un principessa della famiglia Romanov che viveva sul Monte degli Ulivi, o io deciso che io voglio incontrare questa principessa. Ero molto interessato della storia di Russia, Sono partito, sono arrivato al Monte degli Olivi, questo gran convento con il campanello a Non Maria Maddalena, sulla cima del Monte degli Olivi, e lì abitava per tantissimi anni una principessa, Tatiana Konstantinovna, che è stata anche l'abate del monastero, la madre Tamara. E ho suonato sul campanello alla portineria, è venuta una suora, ho spiegato, avevo 15 anni, che io sono lì per un'intervista con
lei era madre. Era già la badessa? Era già la badessa?
Sì, sì, era la badessa.
Lei era la badessa. Lei non è stata più abadessa a causa di quello che io devo spiegare, che lei ha detto: tu puoi vedere l'abadessa, ma l'abadessa non può più parlare, lei era già in coma. Per me è una grande delusione, ho aspettato questo momento, e quando la suora che era con me per andare a vedere l'abadessa ha visto che io ero molto in delusione, lei mi ha detto: ma c'è un'altra abadessa, a Maria Maddalena, lei non è principessa, ma è contessa, quindi forse, e tu puoi andare a parlare con lei. E io sono sceso a Maria Maddalena e lì ho fatto la conoscenza di Madre Barbara, che è stato io non sapevo, ma a Gerusalemme, nella Chiesa Ortodossa, è stata una grande figura spirituale. Una donna che tutti hanno conosciuto, e io sono andato a vedere la madre Barbara. Non so se questo nome dice qualcosa, ma adesso una santa del 83, una santa nella Chiesa russa ortodossa, Elisaveta Fedorovna. Elisaveta Fedorovna è stata la suora dell'ultima regina di Russia, Alexandra. Lei ha fondato un ordine di suore ortodosse, Marta e Maria, e erano le prime monache ortodosse che pregavano, ma anche uscivano per fare lavori con i poveri, in 1910.
E quella anglicana, di origine anglicana?
E luterana, luterana, perché era una principessa tedesca, suo marito assassinato nel 1905, e dopo lei ha fondato questa ordine, è diventata suora e è stata uccisa con gli altri Romanov in Siberia. Io mi sono presentato come il biografo. Io avevo 15 anni, sono ancora sorpreso che mi hanno preso in serio, o forse no, ma in ogni caso mi hanno lasciato entrare. E sono andato a vedere Madre Barbara, anche lei ha conosciuto Elisaveta Fedorovna, e noi abbiamo avuto una lunghissima conversazione di alcune ore sui suoi memorie di Elisaveta Fedorovna e tutta la famiglia regale e tutto ciò che è successo in questi anni. E ero molto contento, sono tornato nella scuola di dove io mi sono fuggito. Sul cammino, quando sono tornato alla casa, ho realizzato qualcosa che non ho accolto quando sono stato lì da lei. Che questa donna, che era totalmente paralizzata, che aveva 89 anni, che era una suora, per me è stata una cosa di un gran tristezza, che qualcuno dà la sua vita a che cosa? Niente. A niente. E sono tornato alla casa e mi sono accorto che questa donna è stata la persona la più felice che ho mai visto nella mia vita. E ho detto: no, qui c'è qualcosa che non va, non può essere, sono sbagliato. E quindi che cosa ho fatto? La settimana dopo, ancora una volta, sono fuggito dalla scuola per andare al Monte degli Olivi e sono andato da Madre Barbara, ho detto: scusa, ma sono qui non per parlare di Elisaveta Fedorovna, ma di chiederti qualcosa. Perché sei felice? Non c'è niente nella tua vita che può spiegare questo stato di essere così felice, era luminosa di gioia. E lei sapeva che ero un adolescente ebreo, non voleva parlare di questo. E ho insistito, e finalmente lei ha detto, sono innamorata. E io ho detto a me stesso, questo spiega tutto. Fatta. E lentamente, quando io ho insistito, spiegami, lei ha cominciato a parlare di Gesù e lui stava lì. Ah, e questo è l'inizio di questa conversione, che è veramente una conversione perché io non praticavo, non credevo niente. E in questa gioia della madre Barbara ho incontrato il Signore. Ho cominciato a capire che ci sono cose che io non ho capito. Sono tornato alla scuola, ho continuato, ma adesso con una nuova dimensione nella mia vita, questa ricerca di questa persona Gesù. Sono andato a vedere i miei genitori, ho detto mamma, papà, sai qualcosa? Sapete qualcosa? Io sono partito senza credere in Dio e adesso sono tornato di Gerusalemme per dirvi che non soltanto Dio esiste, ma Dio ha un figlio, Gesù. I miei genitori erano scioccati, ma io non posso dimenticare la prima reazione che è uscita dalla bocca della mia mamma quando le ha detto, ma David, come mai tu puoi pensare andare da loro dopo tutto ciò che loro hanno fatto contro di noi? Non ho mai pensato a questa dimensione dei rapporti fra cristiani e ebrei. Non ha toccato la scoperta di Gesù e le conversazioni con madre Barbara. Ma certo questo è diventato un gran domanda anche per me. Ho promesso ai miei genitori, ascoltate, calmatevi, io non farò niente per 10 anni. In questi 10 anni noi possiamo trovare insieme se questo è veramente il cammino per me. Il mio papà ha guardato alla mia mamma, erano felici, sono usciti della camera, immagino che hanno detto, questo ragazzo fa sempre problemi, domani che cosa diremmo quando lui torna e vuole essere un musulmano, un buddista, un induso, non so, è troppo vicino. E così ha cominciato 10 anni di veramente cercare, sono tornato a Gerusalemme e ho continuato a frequentare questa comunità di monache russe ortodosse, ma ho scoperto una novità. Quando io chiedo, ma come mai è stato possibile che i seguaci di Gesù hanno fatto tanto male al suo popolo? Le suore avevano una risposta, e una risposta unica, che è stato, Davide, rimani nella Chiesa, nel mondo tutto è oscuro, i tenebri regnano nel mondo, qui nella Chiesa c'è la luce. Ho creduto questo per forse 7 minuti, fino a quando ho visto che anche fra le suore non sempre è la luce. Io parlo di queste suore anche a Gerusalemme. E ho detto questo non è una risposta che mi convince e non è una risposta che convincerà i miei genitori. Ho continuato a cercare. Fino al momento, è stato un momento molto importante, che ho incontrato un certo uomo di Bergamo. Chi è? Partigiani 23. E sono assolutamente convinto che per lui la domanda dei miei genitori è stata anche il suo domanda. Specialmente quando lui ha realizzato anche che no, nel mondo c'è tante luce e noi dobbiamo aprire le finestre per avere un dialogo con questo mondo che anche ci può insegnare tanto. E lentamente ho fatto il cammino verso la Chiesa Cattolica. All'inizio con la Chiesa Greca Cattolica, perché è stata la stessa liturgia e non posso negare che io, voi avete vissuto questo ieri con il patriarca Bartolomeo, questa liturgia è bizantina, è per me il cima. La cima della bellezza, il top, per me, da un punto di vista gusto personale, ha veramente una liturgia che mi ha cattivato, catturato. E dopo, con alcune altre tappe, ho scoperto la realtà della Kihila a Gerusalemme, dove non sempre facile, ma io dico che oggi è la mia Shemua, da me, no? La mia casa nella chiesa. Sono stato battezzato, sono stato preparato, mi è piaciuto molto che quando mi sono presentato, dopo anni che ho aspettato che i miei genitori siano pronti, in 86, 9 anni dopo, quando sapevo che ho promesso ai miei genitori che aspetterò 10 anni, sono andato a dire voglio essere un cristiano. Il prete che è stato in questa epoca un gesuita di Nicaragua mi ha detto troppo in fretta, lento, tu devi fare 2 anni di preparazione catechetica. Ho detto una meraviglia, mi va molto molto bene. Devo dire che in tutto questo periodo è stato un altro scoperto che ha cambiato la mia vita e molto molto importante. Quando sono arrivato a Gerusalemme era da solo, ma non avevo famiglia a Gerusalemme. E veramente nel periodo iniziale sono andato un giorno a visitare le suore di Sion a Ecce Homo. E lì ho incontrato un ragazzo che è diventato il mio migliore amico, ma non soltanto amico, mi ha aperto un altro mondo. Lui si chiama Usama, il suo papà è stato responsabile a Ecce Homo per 60 anni, è morto 2 anni fa. È un arabo palestinese musulmano. E l'incontro con Usama è stato anche l'incontro con il popolo palestinese e con l'Islam, tutto insieme, mondi dal quale io non sapevo niente. Usama, la prima reazione che aveva quando io ho spiegato che ho 16-17 anni e vivo da solo a Gerusalemme, la sua prima reazione è stata: questo è impossibile, qualcuno non può vivere senza famiglia. La mia famiglia e la tua famiglia. E così è stato, che perché mi ha preso alla casa familiare, ho fatto un incontro con il papà e il mamma, tutti, lui è uno dei 8 fratelli e sorelle, e ha preso di tempo e anche ho dovuto imparare la lingua araba, perché il suo mamma fino a oggi parla soltanto arabo, quindi ho cominciato a imparare la lingua, dopo ho fatto tanti studi all'università, ma questa inserzione in una famiglia palestinese è stato forse, almeno nelle conseguenze sociali e politiche, anche importante che l'incontro con il Cristo. Quindi l'incontro con il Cristo è la fonte della mia vita, ma per il mio posto a Gerusalemme è stato anche importante questa inserzione nella realtà palestinese, di vedere questo paese da un altro punto di vista, non dal punto di vista della mia scuola e la mia formazione, la mia famiglia e il mio popolo, quindi gli ebrei, ma vedere anche, mi ricordo molto bene, tanti anni dopo, quando ero un giorno con la mia mamma nella cucina, la mamma musulmana, è arrivato della scuola il suo nipote, Yahya. È stato uno dei tantissimi periodi di gran tensione, soldati nel quartiere, e Yahya è arrivato cantando una canzone non molto buona per gli ebrei. E la sua nonna ha detto, Yahya, che cosa dice? E lui ha detto, gli ebrei noi dobbiamo uccidere tutti gli ebrei. E lei ha indicato a Yahya, ha detto, ma come mai tu parli così? David è ebreo. E mi ha guardato con grandi occhi, si è avvicinato, ha messo la mano su di me, ha detto, no, 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 lui non è ebreo. E la nonna ha detto, no, Yahya, sì, è ebreo. E lui ha risposto subito, no, lui non è vestito in verde.
Militare. Ebrei sono i nomi soldati.
Soltanto soldati. O poliziotti. Quindi veramente un mondo che si apriva, un mondo che io ho dovuto anche assumere e capire. Questi anni con la famiglia sono stati anche gli anni dell'inserzione nella Chiesa, quando per me è stato molto chiaro che il mio cammino è un cammino verso una vita consacrata e una vita di sacerdozio. Io dopo 10 anni ho chiesto il battesimo, 2 anni dopo sono stato battezzato, l'8 dicembre 1988, ho chiesto, anche per rispettare questa natura doppia della Chiesa in Terra Santa, di essere battezzato alla Chiesa di San Salvatore, che è la parrocchia arabofona, e di ricevere la prima comunione nella Chila lo stesso giorno. Quindi questo è stato per me molto importante. E il giorno dopo sono andato a trovare il prete che mi ha battezzato, ho detto, padre José, credo che è assolutamente chiaro, io ho una vocazione, voglio essere gesuita. E mi ha risposto, troppo rapido, direttamente, nelle costituzioni della Compagnia di Gesù. Nelle costituzioni della Compagnia di Gesù i neofiti possono essere ammessi soltanto dopo 3 anni. Quindi ho detto, molto bene. Ho iniziato un dottorato all'Università Ebraico, spiegando ai miei direttori che ho 3 anni, non un momento di più. Non ho spiegato perché. E ho fatto un lavoro di dottorato che mi è piaciuto moltissimo, è stato veramente un gioco per me. Ho fatto un dottorato sul ruolo della religione nella vita dei arabi palestinesi che sono cittadini di Israele. Quindi mi ha aperto ancora porti per andare lì dove voglio per intervistare sheikh, preti, sheikh Druze, veramente è stato delizioso, sapendo che non ho bisogno di questo dottorato per niente, quindi non c'è nessuna pressione. Ho finito in 3 anni e sono stato ammesso alla Compagnia di Gesù con il gran voglio di fare parte della provincia del Vicino Oriente, perché ho detto, Dio mi ha aperto tanti porti, io voglio adesso inserirmi nella chiesa locale del Medio Oriente. E c'è un famoso, credo che alcuni forse li conoscono, un famoso gesuita che sta di anni, di decine di anni a Betlemme, un americano che si chiama Padre Peter, che è un gran professore all'Università di Betlemme, che mi ha detto, bene, io ti aiuterò, venga con me in Egitto per fare l'incontro del padre provinciale, che è stato in questa epoca, non so se voi avete conosciuto, un gran uomo gesuita del Medio Oriente che si chiamava Paul Sarkis. Sono andato a vedere Paul Sarkis e con un gran saggezza mi ha guardato con occhi molto tristi e ha detto, noi non possiamo accettarti. Sei ebreo israeliano, noi siamo egiziani, siriani, libanese, come mai tu puoi inserirti nella nostra realtà? Vai altrove e forse dopo tu puoi pensare di venire in Medio Oriente per lavorare. E ero molto triste. Lui ha creato un legame con i gesuiti negli Stati Uniti, io ho scritto controcuore, e sono stato accettato. E alcune settimane prima di partire agli Stati Uniti ho ricevuto una lettera di Paul Sarkis dicendo no, tu devi fare parte della nostra provincia. Ero molto contento. Sono partito per insegnare un semestre negli Stati Uniti, sono rimasto lì secondo la sua volontà per un anno e dopo sono tornato per fare parte dei gesuiti del vicino Oriente. Ho fatto un anno di noviziato in Egitto, dopo un anno negli Stati Uniti. Ho insegnato un anno nel nostro collegio a Cairo. Già ho conosciuto bene l'Egitto, non è stato una novità, ma vivere in Egitto è stato una meraviglia.
Di che è il suo maestro del novizio era Fadl, perché alcuni lo conoscono.
Sì, il mio maestro del novizio è stato padre Fadl Sitarus. Noi eravamo quattro novizi, io, un siriano e due egiziani. Ah, siamo stati a Fagala. Non a Fagala, a Shubra, al collegio a Fagala l'anno dopo. Quando Fadl ha dovuto dire, perché erano tanti visitori che venivano e dicevano: e questo è una vicina di dove? E questo di dove? E questo di dove? Quando mi indicava, lui ha detto: voi sapete dove è Libano? E tutti dicevano: sì, sì, sì. E lui dice: lui è dal sud. È stato vietato di dire che sono israeliano, quindi. E anche quando io ho dovuto dire qualcosa, che cosa ho potuto dire? Ho detto: sono sudafricano. Tutti ridevano perché per loro africani sono neri, quindi. Ma ho passato due anni meravigliosi in Egitto. E dopo è venuto l'ora di decidere dove mandarmi per gli studi. Ho detto: certo, in un paese anglofono parlo arabo, ebraico e inglese. E padre Sarkis, che era ancora il provinciale, ha detto: sì, sì, molto logico. E ha detto: io parto domani per Libano, scrivo su un piccolo foglio dove tu vai l'anno prossimo per cominciare la teologia. Ho salto un po' perché avevo già il dottorato e il giorno dopo ho trovato la parola Pigal. Tu vai a Pigal. Io non sapevo che cosa è Pigal. Sono andato al superiore e ho detto: ma che cosa vuole dire questo? E lui ha detto: no, Pigal è il posto dove tutti vanno la notte a Parigi. Quindi ho fatto tre anni molto belli a Parigi per fare la teologia. Ho dovuto imparare il francese, ma con tutti quei del vicino Oriente, perché siamo stati tutti fuori i libanesi, siriani, egiziani, io, nella stessa posizione di dover imparare il francese. E eravamo un gran gruppo di 15 insieme a Parigi. È veramente stato un periodo bello di integrazione, la formazione di un gruppo di vicini orienti. E ho scoperto che io non faccio tanto problema, perché avere siriani e libanesi nel stesso gruppo non è più facile che da avere un israeliano. E dopo, quando gli studi erano finiti, il mio provinciale, un uovo già in questa epoca, mi ha detto: tu vai a Gerusalemme, tu chiedi alla chiesa locale di che cosa hanno bisogno. Ma di che cosa hanno bisogno? Perché pensiamo di mandarti in Terra Santa per servire la chiesa locale. E la risposta è stata unanime: abbiamo bisogno di qualcuno che può insegnare la Sacra Scrittura. E io ho detto subito: ridicolo. Io ho un dottorato in scienze politiche, non so niente della Sacra Scrittura, quindi non c'è la possibilità. E sono tornato al mio provinciale scherzando, dicendo: loro hanno detto, ma è certo impossibile. E lui ha detto: bene, grazie, l'anno prossimo tu sarai al biblico a Roma. Quindi nel 98 sono arrivato a Roma, avevo alcuni giorni di capire che l'italiano è il francese, ma si pronuncia tutte le lettere, no? Così ho fatto all'inizio almeno. ho cominciato gli studi al biblico con la gran facilità di qualcuno che ha già imparato l'ebraico, il greco, l'aramaico, l'arabo, quindi al biblico si impara le lingue e dopo alcuni momenti di sacra scrittura. Ah, tutte le lingue, no? Non è vero?
Sì.
Quindi ho finito in un anno e mezzo, sono stato ordinato diacono al biblico a Roma e sono tornato in febbraio 2000 per rimanere in Terra Santa. Ho cominciato, anche questo è stato benissimo, perché il mio provinciale mi ha detto la tua prima missione, almeno che io propongo, è di insegnare al seminario di Beggiala. Ho detto ridicolo, sono israeliano ebreo, insegnare a Beggiala non mi lasceranno mai. Sono andato a trovare il rettore, che è stato in questa epoca padre Marun Laham, adesso è arcivescovo, mi ha guardato, ha detto bene, proviamo. E ho cominciato con l'anno propedeutico. Ho cominciato a insegnare 2 settimane prima della mia ordinazione sacerdotale. Ah, con un gruppo di piccolo gruppo di palestinesi giordaniani, è andato molto molto bello, ero molto contento. Alcune settimane dopo che ho cominciato a insegnare, è stato agosto 2000, ha cominciato il secondo intifada e il professore di Sacra Scrittura non poteva arrivare per fare le lezioni. Quindi in gennaio ho cominciato a essere l'unico professore di Sacre Scritture, passando sempre il massum, il checkpoint, senza avere il permesso di farlo, perché sono ebreo israeliano, vietato per me di entrare. E dopo che sono stato fermato la terza volta per l'esercito, il nunzio mi ha dato un laissez passer. Non ho menzionato, forse questo aiuta, che all'età di 26 anni, l'anno del mio battesimo, 6 mesi prima del mio battesimo, l'esercito ha finalmente insistito che faccio il servizio militare, perché sono israeliano, ebreo, arrivato all'età di 15 anni ho dovuto fare 3 anni di servizio militare.
No, non ho dovuto fare, avrei dovuto fare.
Avrei dovuto fare.
Allora ho capito che l'hai fatto.
No, spiegherò, che non ho fatto. Io ho deciso, è stato veramente, io ho avuto il primo incontro con l'autorità militare il 15 dicembre 1987, che è il giorno che l'intifada, prima intifada, ha cominciato a Gerusalemme. Per me è stato molto importante. Il 9 settembre e dicembre l'intifada ha cominciato a Nablus, il 6 dicembre a Gaza. Nel 9 a Nablus è stata uccisa un palestinese studentessa che conoscevo abbastanza bene. Già anni prima ho detto che io non posso mai servire nell'esercito, perché prima cosa sono cristiano. Io non dico che mai un cristiano può per servire. Ci sono guerre che forse sono necessarie e giuste, ma qui non è necessaria e non è giusta. E la seconda ragione è certamente il legame con questa famiglia e con il popolo palestinese che io non posso. Sono andato il 15 dicembre per spiegare a questo ufficiale militare che io sono totalmente pronto a servire il mio paese senza armi, senza uniforme, pulire le strade, non so che cosa, lavorare in un ospedale, qualsiasi servizio ma non nella struttura dell'esercito. E lui ha detto impossibile. Ho fatto 3 altri incontri e in aprile ho scritto una lettera al Yitzhak Rabin per dire che io non, lui era ministero della difesa. Il 27 aprile ho dovuto, perché ho ricevuto l'ordine di presentarmi per il servizio militare, sono andato perché non ho voluto essere giudicato come desertore. Sono andato, lì è stato un ufficiale piccolo, grande, ho detto lui mi ha detto, vai togliere i capelli. No? Eravamo in una fila e il primo atto di aggiungere il militare è stato tagliare i capelli. Io sono andato verso di lui e ho detto, sono qui per spiegare che non vale la pena che io taglio i capelli perché non ho nessuna intenzione di servire nell'esercito. Lui ha ripetuto, vai tagliare i capelli. Ho detto no. Lui mi ha preso davanti il giudice, subito. Ho ricevuto 3 giorni in prigione. Il giudice ha detto, dopo 3 giorni in prigione da noi, tu e verrai qui e tu vai supplicare essere nell'esercito. Tutto bene, proviamo. Sono entrato in prigione 3 giorni, dopo 3 giorni avevo il grande fortuna che sempre lo stesso ufficiale mi ha preso della prigione e mi ha messo ancora nella fila. In prigione mi hanno tagliato tutti i capelli, quindi non è stato più il bisogno di... Mi ha detto, vai prendere l'uniforme di un soldato. Ho detto scusami, ti ho spiegato, io non sono pronto a servire. Mi ha preso ancora una volta davanti il giudice che mi ha dato 1 mese in prigione senza la promessa che dopo tu vai a supplicare. E sono stato 1 mese in prigione, il stesso ufficiale mi ha preso della prigione, mi ha messo ancora una volta nella fila, ha detto vai a prendere l'uniforme. Ho detto no, non prendo. Mi ha preso ancora in prigione, ho fatto un altro mese e dopo il secondo mese lui è venuto a prendermi, ha detto vai a prendere l'uniforme. Ho detto no. Ho detto, sei matto? Vieni con me. Siamo entrati nel suo ufficio e ha detto spiegami. E ho spiegato, ho detto io per ragioni religiose e per ragioni di coscienza non posso servire nel militare e non lo farò. Ho già fatto la ricerca, voi potete mettermi 6 anni in prigione, va bene, ma io non farò il servizio militare. Io sono pronto a fare qualsiasi altro servizio per il paese, lavorare con i poveri, insegnare ai bambini, pulire le strade, non mi importa. Mi ha detto, fa senso. Ha senso, quindi è sentibile, io capisco, voglio aiutarti, ma c'è soltanto un modo nel quale io posso aiutarti e quello è che io posso mandarti a un psicologo e il psicologo deve dire che tu sei matto per uscire dal servizio. Ho detto tu puoi mandarmi dove tu vuoi, io non giocherò il matto. Per 2 settimane sono stato nel suo ufficio e ogni mattino mi ha mandato a un psicologo, un altro, e dopo un altro, dopo un altro, e sempre hanno detto, siamo veramente delusi, beh, tu non sei matto. Finalmente lui ha perso la pazienza e mi ha andato al capo e ha detto, tu dirai che è matto. E sono entrato all'ufficio suo, lui non mi ha guardato, Rorschach, voi sapete queste...
Le macchie, no?
Sì. No. Sono immagine. Tu devi dire che vedi nell'immagine. Senza guardarmi, ha detto che cos'è, e ho raccontato alcune frasi, ha detto, Masalto, felicitazione, aspetti fuori. E sono aspettato fuori e lui ha detto è matto. E sono tornato all'ufficiale e lui ha detto ok, adesso vieni con me. Siamo andati all'ufficio dove loro devono firmare e lui ha detto, per favore, voi scrivete che lui è malato, ma non malato psicologicamente. E ho detto, perché tu fai questo? E lui ha detto, perché tu sei un bravo ragazzo e tu devi lavorare. Se è scritto che tu sei matto, tu non troverai mai un lavoro nello Stato di Israele. Ho detto grazie, sono partito. E una settimana dopo, e qui è la testimonianza che sono veramente matto, una settimana dopo ho preso 1 settimana di vacanze della prigione e sono andato a cominciare 2 anni e mezzo di lavoro all'ospedale San Luis. Dalle suore di San Giuseppe dell'Apparizione, un ospedale per quelli che stanno morendo. ho detto a Sir Lucy è stato la responsabile, ho detto io voglio essere volontario con tutti i volontari, ma ho un servizio speciale a chiedere. Ogni mese tu scrivi una lettera che io posso mandare all'esercito per dire che ho compiuto un mese, due anni e mezzo di servizio. Quello per loro è stata la testimonianza che sono veramente amato, perché non hanno chiesto niente. E così è finita la storia dell'esercito. Ma in ogni caso, attorno adesso più in avanti, ho insegnato l'anno 2000 soltanto al seminario. Nel secondo anno, quando padre Maroon ha visto che non sono pericoloso, mi ha detto: ma io devo insegnare un corso all'Università di Betlemme, introduzione all'ebraismo. Tu forse sai molto più di me sull'ebraismo, vai a insegnare tu. E così ho cominciato anche a insegnare all'Università di Betlemme. Posso dire che per me è stata una tortura all'inizio di pensare, quando ho pianificato il corso del 2001, introduzione all'ebraismo, a che momento devo dire ai miei studenti palestinesi che sono io ebreo. Ah, e noi siamo adesso veramente all'inizio del secondo intifada. E ho pensato, ho detto a me, quando? E viene la prima giornata degli studi. Entro nella classe con padre Pisa de Brühl, che è stato capo del Dipartimento delle Scienze Religiose, e lui mi mette davanti ai studenti e dice: qui è padre David, ero in pieno tonaco di patriarcato. Di patriarcato, e lui dice: lui deve insegnarvi introduzione all'ebraismo. Immagino che lui sa qualcosa, perché è un ebreo, è uscito della ma ho scoperto.
Non hai raccontato del sacerdote dopo la
racconto? No, è anche che mi hai detto.
Sì, certo.
Già ero prete. Ho scoperto, anche perché io parlo arabo abbastanza bene, dopo un'ora di classe, gli studenti hanno dimenticato che lui ha detto che sono ebreo, perché per loro un ebreo non parla arabo. Quindi c'è una divisione nella mente, che ebrei sono totalmente straniere. E per me è stato il gran problema dopo come arrivare a questi studenti con... Chi sono gli ebrei? Gli ebrei non sono soltanto soldati, poliziotti e coloni. L'ordinazione, bene. Io sono stato ordinato per uno che per me è diventato veramente un padre spirituale, che è molto conosciuto da voi. Padre Rafik ha giocato un ruolo molto importante, quindi lui ha letto il Vangelo. Ma quello che mi ha ordinato è stato il patriarca Michel Sabah, che veramente è un uomo che voi conoscete bene, un uomo di gran saggezza, è veramente qualcuno che ci aiuta a pensare Terra Santa oggi. Devo dire, anche qui mostra la grandezza di patriarca Sabah, che quando io ho preparato la celebrazione con il cerimoniere, e non rivelò mai chi è stato il cerimoniere, anche sotto tortura, ho avuto l'ispirazione che voglio chiedere al mio papà di fare la prima lettura in ebraico. E ho chiesto prima di chiedere al mio papà, non sapevo come lui reagirà, ma ho chiesto al cerimoniere: posso chiedere al mio papà di essere fare la prima lettura? E lui ha detto: tuo papà è battezzato? Ho detto: no, non è battezzato, è un ebreo, non battezzato. E lui ha detto: no. Soltanto battezzati possono fare le letture. Ho detto: ma veramente? È la mia ordinazione, e questo è il mio papà. Tu puoi chiedere al patriarca? E lui ha detto: sì, dobbiamo chiedere al patriarca. Alcuni giorni dopo ho visto Sayyidna Michelle e mi ha detto: Davide, sei un santo. io sono lontano da essere santo, no. Se qualcuno mi ha dato la risposta che tu hai ricevuto di questo cerimoniere, io lo avevo dato un box, certamente il tuo papà per fare. Dopo ho dovuto spiegare al cerimoniere e al patriarca, che noi domani vedremo, immagino, una ordinazione molto tradizionale, che la mia non può essere molto tradizionale in quel senso. Quando io sarò prostrato, non si può chiedere all'assemblea di scendere sui ginocchi. E hanno detto perché? Perché ho detto nella prima fila di una parte sarà la mia famiglia ebraica, nella prima fila dell'altra parte sarà la mia famiglia musulmana, per favore non chiedere. E il patriarca certamente ha detto sì, molto bene, va molto bene. E dopo ha aggiunto: ma ci saranno alcuni cristiani nella chiesa? Tutto il resto saranno cristiani. Anche se devo dire che io ho invitato tutti i miei amici di venire all'ordinazione, e fra loro una famiglia che ho conosciuto nelle manifestazioni contro l'occupazione, una famiglia bravissima. Lei è sopravvissuta del ghetto di Budapest e dopo di Auschwitz, con una piccola ragazza, il suo marito ebreo americano, molto religiosi, e molto di sinistra, molto anti l'occupazione, contro la discriminazione. La mia ordinazione era alle 3 il venerdì, e loro non entrano nelle chiese con ebrei tradizionali. Ho detto: Veronica Israel, io sarò ordinato prete, voi siete veramente amici molto molto vicini, io ho l'obbligo di invitarvi, capisco molto bene che voi non potete venire. Dopo l'ordinazione, una sorella di San Giuseppe, una suora di San Giuseppe dell'Apparizione, perché sono stato ordinato a Kiryat Yarim sulla montagna, dopo l'ordinazione una suora ha detto: Davide, è stata una cosa molto strana. Durante l'ordinazione sono arrivati alla porta della chiesa una coppia ortodossa, lui con la kippah, lei i capelli coperti, e io credevo che sono soltanto turisti, e ho detto: voi potete entrare, no, siamo contenti qui. Ma David, loro sono rimasti un'ora davanti alla porta. Ho detto: interessante. Ho preso il telefono, ho detto: Veronica, dove sei stata il venerdì pomeriggio? E lei ha detto: ma come mai tu hai saputo? E loro sono venuti. Quindi la chiesa veramente, e Sayyidina Michel le dice ancora oggi, è stato l'8 settembre 2000, lui ha detto che è stato l'ultimo grande incontro di tutti prima della seconda intifada, perché la seconda intifada ha cominciato il 28 settembre, 20 giorni dopo. È stata veramente un'occasione bellissima. Il giorno dopo il patriarca ha invitato i miei genitori a un pranzo nel patriarcato. E lì uno, non ricorderò il suo nome, mi ha detto: la tua litania dei santi è stata molto aggiornata. Ho detto: sì, che cosa vuole dire? E lui ha detto: hai messo anche Beato Giovanni XXIII, che è stato beatificato 3 giorni prima, il 5 credo, settembre, o alcuni giorni, 3 settembre, la domenica, alcuni giorni dopo. Ho detto sì, ha giocato un gran ruolo nella mia storia. E lui ha aggiunto: ma perché non hai messo Pio Nonno, santo fondatore del patriarcato, il patriarcato latino? Pio Nonno odiato per gli ebrei a causa della storia del ragazzo rapito. Era bolognese.
Mortale.
Io non ho potuto rispondere quando il patriarca Michel Sabah ha detto: a una domanda così, padre David, tu devi rispondere: scusami, la prossima volta metterò Giovanni 23 e i suoi compagni. Quindi io ho continuato tanti anni a insegnare nel seminario all'Università di Betlemme, ho ripreso questo insegnamento la settimana scorsa, quindi perché dopo ho smesso in 2009, dopo la partenza di Michel Sabah, con l'arrivata di Patriarca Fuad. Uno dei primi atti di Fuad era di dire che non è sano per la Chiesa che il custode sia anche responsabile per la Kilot e deve essere qualcuno di altro, quindi ha congedato. Pizzaballa con vicario. Io ero già l'assistente di Pizzaballa, perché Pizzaballa è stato nominato dopo la morte di Gurion, e con custode non poteva curare anche da solo i Kilot, mi ha nominato di essere il suo assistente, che ho fatto per i 3 anni che lui è stato vicario, e dopo in marzo 2009 sono stato nominato io vicario al posto di Pizzaballa. E durante questi anni ho lentamente smesso l'insegnamento perché non potevo fare ambedue, specialmente perché a partire di 2010 abbiamo cominciato a sviluppare molto il pastorale con i migranti profughi in Israele, che è diventato oggi un gran lavoro della Chiesa grazie alla collaborazione dei preti del vicariato ebraiofono e i preti che sono arrivati per lavorare con i migranti, non soltanto un lavoro sacramentale che hanno già fatto, ma anche un lavoro sociale, un lavoro su tutti i piani, ma che è diventato qualcosa di grande. Oggi abbiamo una bella chiesa a Tel Aviv, è un gran centro a Gerusalemme, è una grande attività. Il 14 agosto, alcune settimane fa, ho reso all'arcivescovo una lettera di dimissione, perché io dopo 12 anni, un lavoro molto molto intensivo, ho detto io non ho più la forza di continuare. Sono 3 cose che mi hanno reso, che sono reso conto che veramente il tempo è arrivato di lasciare il posto. Il primo è stato è molto importante di notare, di vedere che io non posso più, non posso più. Fisicamente forse posso spingermi, ma dal punto di vista psicologico non ho più la pazienza, quindi è stato veramente importante di notare e rendo grazie a quei che mi hanno detto anche: tu non hai più la pazienza. Prima fra loro la mia mamma. Ok, e seconda cosa, che i miei superiori nella Compagnia di Gesù hanno detto da anni: questo è un lavoro importante per la Chiesa, quando avrai qualcuno al quale tu puoi dare questo lavoro, consegnare questo lavoro. Tu sei un gesuita, noi abbiamo bisogno di te. Tu sei stato formato per una missione, tu fai un'altra missione, molto bene, abbiamo dato permesso, ma questo non è per sempre. E la terza cosa è stata esattamente la conseguenza di questo, che ho realizzato che accanto di me c'è qualcuno che può continuare, che lui è prete diocesano e che è stato molto ben formato in altri campi anche per questo lavoro. Quindi il 14 agosto ho dato la dimissione, anche dicendo all'arcivescovo che c'è questo prete che può continuare, e lui è stato nominato il 2 settembre e io torno, spero, all'insegnamento. Basta. Quindi i miei genitori durante i 10 anni dell'attesa hanno accettato. non hanno celebrato, ne hanno accettato. Quando sono stato battezzato loro sapevano, e noi abbiamo avuto sempre grandi discussioni su questo. Loro hanno mostrato che mi amano molto, quindi mi danno la libertà. Quando sono entrato nella Compagnia di Gesù, alcuni mesi prima sono andato a visitare i miei genitori per provare ancora una volta, ancora una tappa, di spiegare che cosa è questo adesso. E sono arrivato e mio papà, che era meccanista, meccanico di auto, e mi ha detto: Davi, sai qualcosa? C'è una cosa molto interessante. Ho qualcuno che porta da me il suo auto per riparare. Io ho capito da lui che è un capo cristiano, non capisco chi è, ma è un capo cristiano. Ho una proposta. Li invito a cenare con noi. E ho detto: sì, papà, sarà molto interessante. Arriva questo uomo che non ho mai visto nella mia vita e si siede e subito, ma con intensità, mi dice: ma il tuo papà mi ha detto che tu sei stato oggettore di coscienza, obiettore di coscienza, e io ho un gran progetto di sostengo per quei che fanno così in Sudafrica. Tu puoi dirmi perché sei stato oggettore di... E ho detto: per me è prima cosa è la figura di Gesù. E lui è diventato totalmente bianco, ha guardato il mio papà, mi ha guardato me, e lui ha detto: ma che cosa c'è fra te e Gesù? Io ho guardato il mio papà e ho detto: ma tu non gli hai detto che sono battezzato? E il mio papà ha riso. E dopo ho detto a questo uomo: il mio papà mi ha detto che tu sei un capo cristiano, che cosa sei esattamente? E lui mi ha detto: ma sono sicuro che tu non hai mai sentito parlare di noi, ma io sono il superiore dei gesuiti. Quindi questa mostra che credo che il mio papà è stato già in pace con... e durante gli anni i miei genitori hanno totalmente accettato. In 2004 i miei genitori sono passati a vivere in un piccolo villaggio di anziani, una colonia di anziani, dove erano famiglie ebraiche, famiglie protestanti, famiglie cattoliche. E la prima volta che sono andato a visitare, la mia mamma ha detto: spero che non sarai arrabbiato, ma sono andato a vedere il capo della comunità cattolica qui. Ho detto: il mio figlio è prete cattolico. E lui ha chiesto se tu puoi celebrare una messa per loro, gli anziani. E questo è diventato una parte della mia visita familiare da 2004 fino a oggi. E negli ultimi anni i miei genitori mi hanno chiesto se loro possono accompagnarmi alla messa. Quindi, i miei genitori, io non sono un buon testimone della fede perché non hanno mai chiesto di essere battezzati, ma loro veramente mi hanno accettato totalmente. È stato molto interessante. 2 anni fa il mio papà è deceduto, è morto, e sono andato a vederlo alcune volte prima della morte e dopo sono andato per il funerale, e il mio fratello mi ha spiegato che c'è un rabbino ultra ortodosso che celebrerà il funerale. Io ho detto: ma lui sa di me? E lui ha detto: sì. E che cosa dice? Non dice niente. Ho detto: bene. Sono andato al funerale e veramente questo rabbino è un uomo molto semplice, un Hasid Chabad, Lubavitch, molto semplice, non un grande formato intellettuale. Ha fatto veramente un bellissimo funerale. E dopo il funerale mi sentivo l'obbligo di dire grazie. E l'ho trovato nel parcheggio del cimitero e mi sono avvicinato e ho detto: rabbino, veramente grazie, è stato bellissimo. E mi ha guardato negli occhi e ha detto: sei pronto a mettere i tefillin alla memoria del tuo papà? Ho detto certo. E mi ha messo il tefillin, abbiamo fatto la preghiera e lui era contentissimo. E la sera doveva venire alla casa dei miei e del mio fratello per fare le preghiere che si fanno ogni giorno per una settimana. Adesso il mio fratello e tutti i suoi amici sono assolutamente laici. Non vanno mai nella sinagoga. Ah? E questo rabbino lo sa. È entrato alla casa, mi ha cercato con gli occhi, ha detto, ah, sei qui. Possiamo cominciare. E credo a questo uomo molto semplice, ha detto a se stesso, se noi invochiamo Dio, almeno che ci sarà un altro che crede. E ha fatto la preghiera soltanto guardando a me. Quindi, io devo dire che nella mia storia non ho mai vissuto qualcosa di violente, di rifiuto. Ebrei che hanno reagito alla mia conversione, a quel punto che in 2000 ho organizzato, nel 2001 ho organizzato una settimana per i gesuiti in tutto il mondo di venire in Terra Santa a scoprire l'ecumenismo. Siamo andati in tutte le chiese per fare preghiere in tutte le chiese e alla fine ho detto dobbiamo anche incontrare un ebreo messianico. E siamo andati a Yad Lashmona dove ci sono messianici e lì c'è un amico mio che è messianico che ci ha accolto e lui ha cominciato così. È veramente un problema per me che il primo ebreo che crede in Gesù che voi gesuite avete incontrato è padre David. Io ho detto a Gershon che cosa dice e lui ha continuato, ha detto ma è vero. Perché manca a lui un'esperienza fondamentale di un ebreo che crede in Gesù, il rifiuto dei suoi genitori. Lui non ha mai vissuto questa esperienza e lui sa perché a un certo momento lui mi ha detto anni prima, io non credo che i tuoi genitori veramente accettano, non è possibile. Ho detto, Gershon, io porterò i miei genitori per incontrarti. E loro sono venuti, abbiamo pranzato insieme e lui, Gesù, 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 alla fine del pranzo la mia mamma, quando siamo allontanati, mi ha detto rendo grazie a Dio che sei cattolico e non messianico. E lui era convinto in questo pranzo che i miei genitori veramente mi accettano. Quindi ho veramente una bella fortuna di avere genitori che l'amore è più importante che altra cosa. Adesso le domande può essere anche non focalizzata sulla mia storia personale, perché alla storia personale è perché credo che è importante quando qualcuno parla della Chiesa di Terra Santa, dei problemi politici, della lettura della Bibbia, molto spesso è importante sapere chi è questa persona e di che esperienza parla. Quindi
solo per questo è stato importante. Io faccio solo una domanda adesso che non c'è, insomma, forse è una domanda ingenua, non so. E all'inizio, insomma, della tua storia, tu dicevi sempre che sono stati anni meravigliosi, insomma, e dai l'impressione che la tua vita sia
la registrata
nella gioia. Nella gioia. Anche in prigione, insomma, non hai mica fatto nessun lamento.
Adesso ti racconto.
ma che cos'è che ti faceva trovare nello
Io parlo con tanti anni di hindsight, come si dice quando si guarda indietro.
Retrospettivo.
Devo dire, la prigione è stata veramente una bella esperienza. E dirò, quando sono uscito, ho detto, ho fatto un ritiro così bello che il grande ritiro che ho fatto quando ero novizio. Ah, perché lì non è stata la sofferenza. Sono stati momenti di gran sofferenza, Ok? E se voi volete posso anche parteggiare uno dei momenti più duri di tutti gli altri momenti, e questo è stato il momento della gran divisione nella Chiesa di Gerusalemme, e questo tema è molto importante per tutti quei che amano la Chiesa di Gerusalemme. Noi abbiamo vissuto momenti difficilissimi nell'anno 2002-2003, quando non so esattamente che parole mettere su questa esperienza, ma è stata un'esperienza di rottura dentro la Chiesa, fra la Chiesa arabofona e la Chiesa che parlava ebraico. Per me sono stati anni assolutamente terribile, catastrofiche.
Noi non sappiamo.
Okay. Spiegherò un po', perché credo che è un tema importante anche per la preghiera, perché sempre c'è questo pericolo, non soltanto nella Chiesa di Terra Santa, nella Chiesa in un paese dove c'è conflitto,
Okay?
Perché la Chiesa è chiamata a essere testimoni di ciò che è possibile, non soltanto di ciò che è realmente. Ma noi parliamo tutto il tempo del regno di cielo e non c'è il regno di cielo. Ma noi siamo in un mondo di inferno. Quindi il regno di cielo è la nostra vocazione, di rendere presente la possibilità del regno di cielo anche quando non è realmente, attualmente presente. E questo anche nella Terra Santa. Adesso, che cosa è successo? Dopo anni... e io veramente faccio la fatica di mettere il positivo nei due campi, ok? La Kihila, la comunità ebreofona, è stata fondata nel 1955, ok? Con la speranza di arrivare a un tipo di autenticità nell'ambiente ebraica ebreofona. Negli anni, alla fine degli anni 90, all'inizio del 2000, sotto la guida di Jean-Baptiste Gourion, che è stato un abate benedettino ebreo originario di Algeria, che è arrivato in Terra Santa nel 1976 e ha rifondato la comunità benedettina a Abu Ghosh, nelle rovine dei crociati, ha fatto un lavoro straordinario in questo posto. Lui è stato nominato per la prima volta vicario per la comunità ebreofona nel 1990 per Michel Sabah. Ma credo che Michel Sabah ha realizzato che come primo palestinese arabo sarà importante anche per questa comunità di avere qualcosa simbolico, un ebreo che è anche vicario, ma vicario per questa comunità. Ma a causa di tante pressioni, e forse lui anche era d'accordo, pressioni che venivano dalla Chiesa in Europa, okay? Specialmente di personalità come Cardinale Lustige, come il gran teologo domenicano che era il teologo della Casa Papale, Georges Cottier, e altri. Lui è entrato in una dinamica di chiedere con forza di avere l'esigenza di essere un vescovo. Non credo perché lui voleva essere vescovo, questo non entra nella storia, ma per dare una visibilità alla Chila che non aveva fino a questa epoca. Dalla parte della Chiesa arabofona, certamente, e questo rimane un elemento molto, molto reale, l'esistenza di una Chiesa che parla ebraico, che dice a alta voce, noi siamo qui per la società israeliana ebraica, questo è visto come una minaccia. E io capisco assolutamente questa attitudine, ok? È una Chiesa che ha vissuto tutto il traumatismo di 48, di 66, di 67, e il luogo sicuro è stato la Chiesa, e adesso loro anche entrano alla Chiesa. In questi anni molto molto tristi, un ufficiale del governo israeliano, che ha preso molto fortemente la parte di Jean-Baptiste contro Gurion, contro Sabah, ha fatto una dichiarazione che per me è il più perversa che può essere: due chiese per due popoli. Ok? Io subito ho detto, no, due stati per due popoli, ma c'è una chiesa per tutti i popoli. Ah, quindi una perversione politica. E siamo entrati in un periodo di gran conflitto, perché è stato per me un periodo catastrofico. Dirò forse uno dei periodi più difficili della mia vita, perché io sono stato molto vicino a Sabah, ma la mia comunità è stata la comunità ebreofona. E questo conflitto ha avuto come conseguenza che io sono stato messo fuori dalla chiesa, escomunicato durante mesi, che ho ricevuto l'ordine di non mettere i miei piedi nella chiesa. È stato un periodo molto molto difficile, ma anche un periodo che mi ha dato molto a pensare, e di questo momento ho cominciato veramente a affrontarmi teologicamente, spiritualmente, ma anche sociologicamente, a questa esigenza dell'unità nella Chiesa di Gerusalemme, che è vero che noi siamo fatti di un gran diversità, ok? Ma il conflitto che è la realtà per tutti i nostri fedeli, come vivere questa realtà? Quindi essere in solidarietà, perché questo anche è il nostro dovere con Chiesa, essere in solidarietà con tutti i popoli, quindi il popolo palestinese, il popolo israeliano, ma anche non lasciare questo conflitto a dividere i fedeli. E io ho vissuto nella mia carne, è stato veramente è l'unico momento che io ho chiesto di lasciare la Terra Santa. Ho detto, io non posso rimanere qui. E la persona che mi ha salvato nel senso che non ho lasciato la Terra Santa, è stato, infatti, due uomini che hanno avuto il dialogo, che hanno deciso, c'è la sovranità, tu rimani, sono i due uomini che abbiamo già evocato, tutti e due conosciuti, Sabah e Sidarus. Perché Sabah è andato a vedere Sidarus a Amman e ha detto, noi crediamo che David deve rimanere in Terra Santa. Ma è stato
Jesuita.
Il mio ex è stato in questa epoca il provinciale. Sì. Quindi questo non è stato bello per niente. E tu hai ragione, non ho evocato questo nel narrativo della mia vita, ma ho evocato perché io sono convinto oggi, assolutamente convinto oggi, che la vocazione della Chiesa tocca a quest'unità, che non è la realtà, non è la realtà, ma ci sono segni, e questi segni rivelano la vera vocazione della Chiesa. Quando un ebreo può andare all'Università di Betlemme per insegnare introduzione all'ebraismo, quando un arabo libanese può essere capo della Chila, il mio successore è arabo libanese, quando i seminaristi di Bejana hanno il permesso di venire a Tel Aviv, cuore del dragone, per visitare e scoprire che a Tel Aviv c'è una chiesa vivace, fatta di filippini, di africani, di indiani, che sono i loro fratelli e sorelle. Qui ci sono i segni, e noi dobbiamo coltivare questi segni. Quando sorelle e fratelli che vivono a Einarik sostengono nella preghiera e anche nella generosità materiale, un centro a Tel Aviv o un centro a Gerusalemme, o vengono per pregare con la Chila, questi sono segni importanti, molto importanti. E l'anno scorso, nell'inverno, alla fine dell'inverno, ho convinto Abuna Jamal Khader, che è stato in questa epoca adesso parroco a Ramallah, in questa epoca a rettore del seminario, che lui deve portare tutti i seminaristi per una messa venerdì sera al nostro centro pastorale, venerdì sera e già nel centro domenica, quindi una messa domenicale, e ho chiesto a lui di celebrare. E abbiamo fatto il giro nel quartiere attorno del centro venerdì sera. Per me è stato importante venerdì sera perché non si vede nessun ebreo in questo quartiere. È quasi totalmente cristiano, con alcuni buddisti, musulmani, ma i poveri di Israele oggi. Ma i poveri che sono gli stessi attorno di Termini a Roma. Ma quindi sono le stesse facce che fanno parte di noi. E sono arrivati i ragazzi, è stato uno, non mi ricordo, è di un villaggio al canto di Ramallah, non so se Rames, non so se lui è Enrico.
No.
Al canto di Ramallah, un ragazzo che ha lasciato il seminario, ma è un molto intelligente, bravissimo ragazzo, molto molto palestinese. E lui non voleva venire. Lui non voleva venire, ma il padre Jamal ha un'autorità anche sul livello nazionale, quindi il padre Jamal ha detto voi venite e loro sono venuti. Alla fine di questa gita nel quartiere ho detto a Rames, vieni qui, Rames, tu dici che quando io vado a Tel Aviv vado a lavorare con gli ebrei, adesso tu hai visto, no? Hai visto un ebreo durante tutta questa gita? E lui mi ha guardato negli occhi e ha detto, sì.
Tu.
Ho detto, Rames, dove hai visto un ebreo? Io non ho visto nessun ebreo. E lui ha detto, perché tu non puoi vedere tu stesso. Ho detto, hai ragione, c'è un ebreo qui. Ma questi sono momenti importanti. Natale un anno fa, ho ricevuto una chiamata delle suore del Rosario, okay? Che lavorano veramente, profondamente nel ghetto della chiesa arabofona. Mi hanno chiamato della loro gran scuola a Beit Hanina. Ho detto, che cosa vuoi? La responsabile è stata una studentessa mia all'Università di Betlemme. Che vuoi? Lei ha detto, per favore venire. Io sono andato. Hanno rimpieto. Perché riempito un'aula di sport grandissima con regali di Natale per i poveri del Sud Tel Aviv, per i bambini. Io non ho chiesto niente, non ho mai evocato questo bisogno. Ma qui ci sono momenti che rivelano la vocazione vera della Chiesa di Gerusalemme. Momenti di solidarietà che mostrano che la realtà che noi parliamo lassù, quindi il regno di Dio, ha una realtà in questi piccoli segni profetici che mostrano che nelle scuole cattoliche a Gerusalemme dell'Est loro possono avere una solidarietà con i poveri di Tel Aviv. Senza mai dimenticare l'aspetto politico, sociale, senza mai dimenticare che la Chiesa è chiamata a essere la Chiesa anche che parla con coraggio della giustizia e della lotta contro l'occupazione e la discriminazione. Ma qui dobbiamo veramente pregare per questa Chiesa perché è una vocazione difficile. E oggi, interessante, c'è la tendenza fra i cristiani di volere vivere nel ghetto cristiano, volere vivere in un spazio sicuro, senza essere troppo esposti, confrontati. Sì. E quello non può essere la Chiesa. Ah, quindi, e qui è la grandezza della persona di Michel Savard,
sì.
Perché è lui che ha trasformato la Chiesa. I suoi successori non seguono questa linea per niente.
Non seguono questa linea perché non la capiscono, non seguono questa linea perché anche responsabilità più alta non la si vuole.
Capiscono. Forse loro pensano, e io mi piacerebbe sentire da te che cosa vuole dire più alta, perché io ho difficoltà a vedere che sensibilità può essere più alta che la chiamata alla giustizia. Non dico che sempre in ogni caso Michel Sabah ha fatto esattamente quello che si deve fare, no, è un umano, sono sicuro che ha fatto errori, ma io ho il sentimento, io sono adesso membro dell'Assemblea degli Ordinari, è la conferenza episcopale dei Vescovi Latini, in tutto questo tempo che sono stato vicario sono stato anche membro, e vedo che c'è la paura, posso capire, ci sono ragioni per avere paura, quanti anni non abbiamo potuto avere anche visti per i seminaristi perché Sabah ha parlato troppo forte su un soggetto o un altro. Quindi sì, posso capire che abbiamo paura, forse non riceveremmo i visti, i permessi, tutti i privilegi che riceviamo in tanto Chiesa quando noi siamo zitti. Sì, questo è una cosa forse di una certa saggezza, no? Non credo che la saggezza del Nuovo Testamento, ma è certamente la saggezza del mondo. Dobbiamo dire anche che fra i successori di Sabah non è stato ancora un palestinese. Quindi forse anche spiega un po' un certo elemento di incarnazione che manca. Se la famiglia di Fuad Tuala Madaba non soffre né della discriminazione in Israele né dell'occupazione nella Cisgiordania. Ok, per non dire che qualcuno di Bergamo ha ancora meno a sentire sulla carne. C'è una cosa che oggi dobbiamo riflettere molto, perché è veramente molto molto presente, molto reale, e io non faccio scherzo e non voglio fare disprezza contro questo. Del periodo di Sabah qualcosa molto essenziale è cambiato. Questo è l'alienazione del popolo cristiano quando loro vedono i loro radici nel mondo arabo e in Palestina nel mondo arabo-palestinese. Ok? Tutto ciò spiegherò. È la mia ammonitore è molto importante suggerire, proverò a all'epoca di Michel Sabah le cose erano abbastanza chiare e forse un po' troppo chiari, quello è, noi siamo arabi, siamo palestinesi e non c'è nessun conflitto fra il nostro essere cristiano e il nostro essere arabo e palestinese. Questa è stata l'atmosfera nel mondo arabo per decine di anni, ok? Tutto il rinascimento arabo fino al XIX secolo è fondato su questo, ok? La chiesa e la moschea sono una. E questo Michel Sabah vive in un modo totalmente autentico fino a oggi, ok? Rafik Khoury, e questa generazione. È stato per me il gran sorpresa di arrivare a Becciale e scoprire che i giovani, per loro, questo non è una cosa totalmente sicuro. Ah, sicuro. Che loro hanno un'esperienza di paura, di ritiro della società. Noi siamo cristiani e basta. Ok? E basta. Noi, quando vediamo le forme, il discorso, quando noi vediamo le forme più islamiche, il discorso che è più focalizzato su l'Aqsa, l'Aqsa è in pericolo. 50 anni fa non sarà mai l'Aqsa in pericolo, sarà l'Aqsa e il Santo Popolo in pericolo forse, ma è sempre questo guardo. Sono nei margini, ma sono lì i cristiani. Adesso c'è tutto un parto della società araba che ha adottato un discorso che è molto monolitico. Siamo arabi, musulmani e basta. E per questo i cristiani ci ritirano di più in più. Adesso posso dirvi che io faccio parte della Commissione Giustizia e Pace. Il nostro capo è Michel Sabah. Il nostro ruolo, credo, è di essere consiglieri dei vescovi su ciò che succede nella società. E io gioco un ruolo molto attivo nella formulazione dei nostri dichiarazioni. Quindi io mi sento molto vicino di Michel Sabah, ma provo di mettere in linguaggio che può essere accettato dai nostri vescovi, dove quasi non ci sono palestinesi. C'è William Shomali, è stato Marun Laham, ma la maggioranza sono stranieri anche quando sono arabi, libanesi, siriani e stranieri, che non hanno la stessa sensibilità e sono un po' sconvolto molto spesso quando loro reagiscono con reazioni che mostrano che loro sono in contatto con un certa parte del popolo che non si sente più all'agio con il linguaggio che è nazionalista, che noi siamo un popolo palestinese arabo, il nostro primo lotta è contro l'occupazione e contro la discriminazione. Quindi noi viviamo un periodo molto più difficile dal punto di vista ideologico, dove non c'è un consensus come è stato nel periodo di Sabah. Quindi anche questo gioca. Sì. Complesso. Credo che anche su questo noi dobbiamo pregare, ma anche lavoro tanto. C'è un gran lavoro a fare. Io ho detto che quando sono entrato in 2000 davanti alla classe 2001 per insegnare l'introduzione dell'ebraismo, non ho saputo quando dico che sono ebreo. Avevo un po' paura. E credo che avevo ragione, perché questi ragazzi hanno vissuto l'intifada, erano chiusi a Betlemme, gli ebrei erano veramente soldati, coloni e poliziotti, non conoscevano un'altra realtà. Posso dirvi che la settimana scorsa ho avuto un gran dibattito nella classe, quando noi abbiamo discusso la storia del popolo ebraico, e una ragazza che ha una certa età, Muna, ha levato le mani e lei ha detto: io preferisco molto di abitare con gli ebrei che con i musulmani. Con i musulmani non si può vivere. Quindi, e non ha provocato un scandalo nella classe. Ci erano tante che erano d'accordo. Okay? Quindi qui c'è qualcosa che cambia, che non è bien portant,
non porta bene
per l'avvenire. È la scelta di essere in un ghetto. E qui credo che la Chiesa sceglie la morte. Okay? Collegato certamente a certe opzioni che sono state prese. Okay? Voi sapete che oggi a Gerusalemme c'è una grandissima parte della popolazione musulmana che non ha mai incontrato un cristiano. Perché? Perché oggi la maggioranza assoluta dei nostri bambini cristiani sono in scuole cristiane. Questa è una novità, ok? Tanti cristiani hanno scelto, non so se è ancora la maggioranza, ma credo che sì, di vivere in quartiere chiuse. A Gerusalemme abbiamo vissuto due grandi dramme con il quartiere chiuso dei francescani a Beit Fagi, dove cominciamo la processione dei palmi. Due volte ci sono stati conflitti violenti fra i cristiani chiusi nel quartiere e i musulmani del villaggio. E io ho detto nel primo incontro su questa crisi, ma voi non avete mai pensato che per questi musulmani che sono indigeni di questo quartiere, quando i francescani sono arrivati per costruire, ho imparato questo nella macchina oggi, costruire al quartiere, per loro non c'è nessuna differenza fra questa quartiere e una colonia. Non è stato nessun dialogo con la gente che vivono nel villaggio e quei che vengono dall'estero per costruire le loro case lì. Quindi è normale che sia un conflitto. Che cosa siamo diventati? Che noi usiamo un terreno che abbiamo comprato, certamente non confiscato, come i coloni fanno, e dopo mettiamo mura altissime a porte elettroniche per essere sicuri che qui non ci sono musulmani. Quindi qui è veramente un cambio molto importante nella vita della Chiesa di Terra Santa. Dove porterà? Siamo in controllo o siamo soltanto vittime di un processo sul quale nessuno decide? Perché è vero, i cristiani preferiscono essere dentro che esposi fuori. E possiamo anche, ancora una volta voglio essere, capisco molto bene un papà o una mamma palestinese cristiana che dice noi vogliamo vivere in un posto sicuro, capisco, ma se noi non troviamo altri modi di essere in contatto con i nostri vicini che rimangono gli stessi vicini, anche se noi siamo dietro le mura, noi creiamo una realtà di
separazione
che sarà la nostra fine. Okay? La nostra fine. Okay? Importante sapere che anche in Iraq e anche in Siria questo fa parte della tragedia dei cristiani. Okay? Loro non hanno scelto di essere separati, ma è stato il Ba'ath, non gli islamisti, ma il Ba'ath che ha nazionalizzato tutta la presenza cristiana nella società, quindi i cristiani erano spariti dal punto di vista di scuole, ospedale,
basta il partito.
Il secondo quartiere separato dov'è? Ci sono due posti.
No, ci sono tanti, tantissimi. Il patriarcato adesso ha fatto una cosa molto simile al sud, a Beit Safafa, dove non erano cristiani prima. E adesso i cristiani sono arrivati per vivere a Beit Safafa perché il patriarcato ha costruito un quartiere per i cristiani.
Ma addirittura prendendo terre dei musulmani?
No, non è lo stesso modo. Gli israeliani prendono la chiesa, no, questo non è. È più che subito Mufajatan. Così c'è una presenza cristiana nel quartiere che non è stato per niente preparato, niente di dialogo, niente di creare legame, perché i musulmani a Beit Fagi o a Beit Safafa o in altri posti possono capire chi sono. E certamente a Tur quei che conoscono il villaggio, è un villaggio musulmano abbastanza tradizionale. Guardano dietro il quartiere cristiano, e non dico che le donne cristiane devono portare come le donne musulmane, ma vedono persone che si vestono come gli ebrei. Ok? Sì. E la reazione è una reazione forte.
Ma posso chiedere, ma la Curia Romana e il Papa capiscono tutti questi problemi?
Cioè, che cosa so io della Curia Romana?
Lontani.
Ma io credo che non è loro responsabilità anche di capire. Okay? Che cosa capisce il Papa della realtà della Chiesa di Bologna? Per questo ha un vescovo a Bologna. Ah, quindi è la responsabilità di quei che sono pastori locali di capire, e non dire, io non voglio essere anche disprezzevoli in questo senso, non dico che loro non capiscono, ma noi dobbiamo lavorare insieme, perché sì, noi non pensiamo, sì, siamo castellanini.
Pigri.
Sì, siamo pigri dal punto di vista intellettuale, sarà un disastro. Quindi possiamo capire che i cristiani vogliono vivere in quartieri chiusi, ma così costruire subito un quartiere senza pensare che cosa sparisce quando c'è questo quartiere, e come riempire quello che è sparito, e che cosa è sparito? Il voisinage,
la
vicinanza di cristiani e musulmani nella stessa società. Quando noi insistiamo, e non credo che è una cosa cattiva, quando noi insistiamo che i nostri bambini siano accolti in scuole cristiane, che non è una cosa negativa in sé, è una cosa bella, importante. Che cosa va a essere creato nelle scuole del governo quando non ci sono più cristiani? Quando bambini musulmani, non a Hebron, a Hebron è sempre stato il problema, quando qualcuno va a Hebron e dice cristiano, loro dicono sempre straniero, cristiano uguale straniero. Ma quando questo succede a Gerusalemme, cristiano e straniero, quindi qualcosa è sparito della società. E qui c'è il pericolo, quindi forse è un bene questi quartieri cristiani, questa presenza di cristiani nelle scuole cristiane, ma c'è anche una cosa tenebrosa, dove noi dobbiamo essere molto molto attenti a questo, per non cadere in un gran catastrofe che sarà la scomparsa dei cristiani della società.
Nelle scuole cristiane c'è una certa diminuzione di presenza di alunni musulmani?
Ci sono alunni musulmani, ok? Ma in generale i musulmani che vengono nelle nostre scuole sono quei che possono pagare, ok? Il problema non è con i ricchi che sono formati, il problema è con i poveri che non frequentano le nostre scuole.
Sì, percentuale sono pochi.
Sì.
Ci potrebbe essere un qualche tipo di ruolo per noi occidente, invece che stare a guardare, ad aspettare le emergenze quando capitano, che poi è sempre tardi. Quale può essere il ruolo di una chiesa, chiaramente pregare? La mia comunità ha rapporto con l'Iraq, siamo andati là, e la cosa che chiedevano questi profughi fuggiti dai loro villaggi è di non essere dimenticati, di essere ricordati nella preghiera, e loro sanno che c'è questa comunione, però dico, le famiglie italiane o quelle occidentali, è verosimile idealizzare, vedere un rapporto di persone che vanno lì, che stanno insieme, e una qualche tipo di vicinato vissuto lì in territorio, o non serve a niente, perché tanto il problema è interno e basta?
No, serve molto, e dirò che pregare per va senza dire, molto importante, il più importante. E c'è altra cosa che è anche molto importante, e quella è sviluppare un discorso che sia un discorso che costruisce, un discorso che sul quale si può immaginare il regno che deve venire. E quello è importantissimo. E questo noi non possiamo fare da solo. Non possiamo fare da solo perché per costruire un discorso sano si deve prendere in conto cose che noi non vediamo perché siamo troppo vicini. Quindi il discorso sano deve essere il vero dialogo fra quei che amano la Chiesa del Medio Oriente o la Chiesa della Terra Santa un po' di lontano, che non vivono con, che non fanno parte naturale, e quei che fanno parte nel rispetto. Ah, nel rispetto, quindi che cosa vuole dire il rispetto? Quando qualcuno diviene troppo ideologico e tutte le cose sono chiare, qui comincia un problema, ok? Ma nel rispetto vuole dire che le viste sono di più in più aperte. Io credo che questo è molto importante e credo che noi non cominciamo qualcosa è già nato. Quando Paolo VI è venuto in 64, un processo ha cominciato di sviluppare un discorso che è arrivato a un certo cima, sommetto, top, livello, con i papi che hanno seguito. Okay? Prendere in serio che il nostro ruolo come Chiesa è la parola di vita. E questo è molto importante di prendere in serio, perché noi parliamo molto spesso troppo facilmente di tutte queste realtà e il nostro discorso non è diverso del discorso di un uomo politico o di non so chi. Noi abbiamo la vocazione di sviluppare un discorso molto molto focalizzato su la vita, sulle possibilità che non sono ancora rivelate. E perché possiamo fare questo? Perché siamo persone di fede. Noi crediamo veramente che l'opera della Chiesa seme la vita in questa situazione e noi dobbiamo identificare con precisione dove questo si fa. Io voglio dare un esempio, e sarà un po' controversiale, ma un esempio dove credo che noi dobbiamo essere molto attenti, fare il discernimento. È molto diffuso oggi di parlare dei cristiani perseguitati. La persecuzione è diventata una parola che quasi tu dici persecuzione, tutti pensano ai cristiani del Medio Oriente. Credo che qui mostra è un esempio dove noi non abbiamo sufficientemente usato il discernimento. E qui, scusa, sono gesuita, ma che cosa si può fare? Io sono ogni tanto anche deluso del nostro Papa che ripeta questo troppo facilmente. Troppo facilmente. Questo viene di posti molto conosciuti dei nostri patriarchi dell'Oriente, specialmente certi, ok? Non voglio menzionare nomi, dove c'è tanti soldi, tanti interessi, è molto più facile fare milioni quando tu dici persecuzione che quando tu dici caos sociale, oppressione politica, non so se tu usi altri termini. Quindi qui, ancora una volta, ci sono cose molto precise che metto davanti, sviluppare un discorso di vita, rivelare gli orizzonti senza costruire delle mura. Ma qui veramente c'è una cosa che noi dobbiamo lavorare sempre, perché non è mai fatto una volta per tutte, perché la realtà cambia tutto il tempo e la Chiesa veramente deve essere lì dove noi vediamo, senza interessi politici, finanziari o altri, possiamo veramente discernere la realtà.
Ma il padre Pistaballa, rispetto a tutte queste problematiche di cui hai parlato, della Chiesa, come si sta muovendo, che linea ha preso?
Sulla stessa cosa, in un certo senso più generica, cioè, c'è lo spazio nella Chiesa di Gerusalemme per fare questo lavoro e questa riflessione. La Chiesa dà lo spazio, ci sono le persone.
Io sono fra quei che pensano, e voglio dire questo subito, pensano che la Chiesa latina di Gerusalemme è in gran crisi, grandissime crisi, e io devo pensare chi può condurre questa Chiesa un tappa più in avanzo. Io non posso pensare a nessuno fuori Pizzaballa. Quindi credo che veramente lì, forse lui è l'unico che può fare qualcosa. Lui non ha fatto ancora perché è ancora nuovo, ha un po' di un anno e con il crisi questo non basterebbe. Ma io personalmente non posso pensare a qualcuno altro che Pizzaballa, ok? Che è una parola molto dura e molto forte per la Chiesa locale, che ferisce la Chiesa locale. Questo non vuol dire che non ci sono uomini nella Chiesa locale che sono capaci di pensare, sviluppare un discorso. Vuol dire che forse per il momento non c'è nessuno che può essere il capo. Ok? Devo dire adesso che Pizzaballa non può fare da solo. Non può fare da solo. Questo si deve vedere, no? Con il tempo. Ah sì, lui trova, e questo non vuol dire che trova perché è difficile trovare, ma se lui, intanto Pizzaballa, può uscire di se stesso per lavorare con altri. Ok? E devo dire che vediamo alcuni segni che sì, ok? Che sì, ha portato un uomo meraviglioso, laico, non latino, per essere un uomo molto importante nel patriarcato. È stato un tappa rivoluzionaria. Quando lui ha rimplazzato padre Emmanuel, che è responsabile per le finanze, con un laico ortodosso, Samuel Youssef, che è stato il capo della missione pontificale, un uomo esquisito che ha lavorato quando io penso a un laico modello, penso a Sami. Di mettere Sami in questo posto, ha fatto un'altra cosa che credo che è molto vicino alle vostre cuore e al mio. Ha ridato a padre Rafik Khoury un gran responsabilità nel patriarcato.
Cosa ha fatto? Cos'è?
Lui è il capo dell'ufficio pastorale, perché quando Pizzaballa è venuto, lui ha detto non è possibile che una chiesa locale non ha un ufficio pastorale. Okay? E tutti hanno detto, ma c'è un piano pastorale che non è stato mai preso in serio, okay? Specialmente nell'epoca di Fuatua. E tutti hanno indicato padre Rafik con quello che ha veramente spinto questo processo sinodale, che ha messo in scritto il piano pastorale. Quindi ci sono segni. Ok? Adesso noi dobbiamo seguire per vedere che sì, veramente, perché il pericolo, e questo non è il pericolo in Terra Santa, è il pericolo con il modello di chiesa che noi abbiamo, ok? Che ha tante, tante cose positive, ma il nostro modello è così. E il pericolo è che quello che è qui si isola. Ok? E certamente ci sono alcune persone che dal punto di vista naturale mi hanno detto ogni tanto che quelli di Bergamo sono così, di isolarsi qui sarà Papa Giovanni XXIII. Grazie. Sì, quindi dobbiamo vedere. Io sono più ottimista, ne vedo anche i pericoli, perché credo che dobbiamo essere molto realisti, e sì, noi preghiamo veramente per il futuro di questa Chiesa, dobbiamo vedere con occhi aperti ha tutti gli elementi, che io non posso portare qui perché è troppo breve, ma dico che ci sono elementi positivi.
Ma lei rimarrà nella chiesa di Gerusalemme, accompagnerò la
sua... La mia zia? Lei? Tu.
Continuerà?
Non è per me a decidere. Quindi io sono religioso. Io ho espresso
il desiderio
che io sono esatto, che sono totalmente disponibile a aiutare il mio successore, che faccio, ho detto al mio provinciale che non vedo che questo processo può essere molto breve perché ci sono tante cose a scoprire. Padre Rafika è sempre stato accanto di me. Di 12 anni, quando io ero in ufficio, lui era all'Aquila e gli ultimi anni è stato ancora più vicino. Quindi lui sa tante cose, ma io credo che noi dobbiamo fare una trasmissione senza dramma, senza... perché non c'è un dramma. È normale, credo, no? Che quei che sono responsabili si stancano, che non hanno più l'energia né la forza di visionare per la comunità, e per questo nella saggezza delle congregazioni religiose e le ordine c'è un tempo molto preciso, 6 anni. Io sono stato 12 anni, quindi 2 mandati, basta adesso. E non parto in rabbia o in rottura o frustrato, no, io sono molto felice di questi 12 anni. No, scherzo. Non voglio dire che non sono state tante sofferenze anche, ma io credo che questi 12 anni abbiamo fatto insieme veramente belle cose. L'impressione, più che l'impressione, che padre Rafik è veramente molto disponibile, molto aperto di continuare tutto, e io sono molto disponibile a rimanere per servire dove io posso servire, ma questo dipende dal mio provinciale.
Chi è ancora?
Il mio provinciale è un gesuita libanese più giovane che me, che si chiama Danny Younes, un uomo molto buono. Durante il suo mandato la cosa la più visibile è che la nostra provincia fra poco sarà chiamata la provincia ottomano. Perché? Perché quando lui ha cominciato noi eravamo Egitto, Siria e Libano. Dopo abbiamo annesso Turchia, Terra Santa, Algeria, Marocco. Quindi
avete ricordato
il giro ottomano,
il sogno musulmano era
il nuovo califfato.
Una cosa, no, volevo chiederti di questi pensieri che si sentono, che di questo progetto, non so se sia vero, di fare della chiesa di Gerusalemme una chiesa non araba, una chiesa appunto internazionale. Tu cosa ne pensi? Cioè, cosa tu pensi?
Che cosa è internazionale? Una chiesa è sempre incarnata, ok? Ma, qui c'è un grande ma. Secondo me, guardando la realtà di che cosa è la chiesa di Gerusalemme oggi, la chiesa non può essere soltanto dal punto di vista ideologico una chiesa araba, ok? Questo è un'ideologia, ok? Credo che è molto importante riconoscere, che i frati e le sorelle, i più grandi nella chiesa, sono quei che sono sempre stati a Gerusalemme e sono arabi. Il loro ruolo è assolutamente essenziale, ok? Senza di loro non c'è chiesa. Fare astrazione della loro incarnazione sarà un tradimento, ok? Quindi molto importante che il centro sia ben definito. Ma questo centro non può essere, non può avere mura attorno, perché questa chiesa arabofona senza missione è una chiesa morta, e la missione è in due direzioni almeno, se non in tre, ok? Il tre arriveremo alla fine. La prima è verso la comunità che parla ebraico, ok? È una missione di apertura, una missione di inclusione, una missione che non è stata ben colta fino ad adesso a causa di ragioni che possiamo capire molto bene. Non è perché sono antisemitici o non so che cosa, a causa della situazione politica. È stato molto difficile, molto difficile. È la nostra responsabilità, noi ebreofoni, di mostrare che noi non abbiamo nessuna ambizione politica. Noi vogliamo fare parte di questa chiesa, non essere una chiesa alternativa o al canto o superiore. No, vogliamo essere integrati, e credo che è la missione della chiesa arabofona di aprirsi, anche se è molto difficile, molto difficile. Io credo, questo è un commentario teologico, che il fallito del popolo ebraico da fronte a Gesù non è stato la persona di Gesù, ma perché Gesù ha detto adesso non ci sono frontiere. Questo è stato, perché se noi leggiamo capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, quando Paolo è a Antiochia in Pisidia, e il primo sabato gli ebrei ascoltano con tanta interesse su Gesù, e il secondo sabato, quando loro vedono che la sinagoga è piena di non ebrei, che loro, e Luca utilizza la parola zelle, a gelosia, li buttano fuori. E qui lo stesso sfida per la chiesa arabofona di Terra Santa, di aprirsi. Ok? E come io dico, io cerco i segni di questa apertura. La realtà è totalmente evidente, la chiusura. Ma io non mi interessa a questa realtà, mi interessa molto, ma cerco i segni che mostrano l'apertura. Seconda cosa.
Verso
i poveri. Verso i poveri. Anche qui c'è una malattia, scusa che dico, non ci sono qui palestinesi cristiani per dirmi che sono in errore grave o sono non rispettuoso. Una chiesa che è convinta che lei è la più povera, la più sofferente, è una chiesa malata. Ok? Devo dire che anche qui è un bellissimo segno. Ho invitato anni fa Sayedna William Shomeli di venire alla chiesa a Tel Aviv per celebrare una delle feste. Ha fatto, è stato bellissimo. Cinque giorni dopo ho incontrato il suo autista, palestinese, giovane, non clero, uomo semplice, si chiama Marwan, uomo molto molto buono. Mi ha detto: padre David, tu sai la differenza fra loro e noi? Loro, questi poveri di Sud Tel Aviv, migranti di lavoro, e noi palestinesi arabi? Ho detto: Marwan, no, che è la differenza? Ha detto: noi abbiamo tutto. Veniamo alla chiesa soltanto per chiedere e siamo sempre tristi. Loro non hanno niente, non chiedono niente e sono veramente felicissimi. Quindi questa mostra la vocazione della chiesa palestinese. In questo senso questo Marwan è profeta, e grazie a Dio vedo di più in più segni di questa disponibilità, di questa apertura. Dove c'è un terzo, forse missione, non so cosa dire, voi potete dire meglio di me, verso la chiesa che molto spesso, non nella vostra caso, ma il vostro caso è speciale, è molto molto differente dagli altri, una missione verso di religiose e religiose della Terra Santa, per includerle, perché molto spesso i francescani, i salesiani e tutte le altre realtà vivono al canto della Chiesa e non incluso, anche se fanno parte molto importante per la loro istituzione. Quindi qui la responsabilità è con la Chiesa arabofona. Perché la Chiesa arabofona è il composante, il più importante? Ma ogni volta che insiste che è l'unica composante, componente, uccide la vera Ecclesia di Dio. Ok? Quindi metto al centro me, faccio anche le esigenze che prende la responsabilità. Io sono stato una volta con Michel Fabaf a un iftar. Ha fatto un grande iftar a Notre Dame, ha invitato i musulmani, il patriarca greco ortodosso, già credo Teofilo, si è messo a piedi per fare il discorso e lui ha detto: noi, il patriarcato greco ortodosso, noi siamo la vera Chiesa di Gerusalemme. E Michel Sabah è tornato verso Teofilo e ha detto: sai qualcosa? È assolutamente vero. Sei la vera Chiesa di Gerusalemme. Comportati con vera Chiesa di Gerusalemme. E questo dico anche a quei che dicono la Chiesa di Gerusalemme è la Chiesa araba. Non ha nessun problema, ma comportati con Chiesa di Gerusalemme, con queste aperture alla realtà che non abbiamo scelto. Ok? La esistenza di una comunità ebraiofona, anche se ci sono stati preti teologici, la maggioranza che non parlavano ebraico, che hanno detto: qui è la Chiesa alternativa, questa è la vera Chiesa, non è stata costruita come una realtà ideologica o teologica.
Quella
la maggioranza delle persone che appartengono veramente alla Chila sono persone che sono arrivate in Israele senza veramente aver scelto di venire in Israele. Non sono i francofoni di Gerusalemme, un piccolo gruppetto che ha veramente scelto e non ha nessun problema con il loro scelta. Questi non sono. I membri sono a Tel Aviv, a Beersheba, fra loro tantissimi arabi che non parlano più l'arabo. Ok? Questa è anche una realtà. Quindi qui l'apertura in verso i migranti di lavoro, okay? Che noi come ebraiofoni, e credo che questo continuerà, per me è molto importante, okay? È una missione che ci dà vita. Loro non possono esistere senza di noi e noi non possiamo esistere senza di loro. Non è stata una scelta ideologica, è la realizzazione che questi poveri fanno parte di noi e noi facciamo parte di loro. Senza di noi i loro bambini saranno totalmente non evangelizzati, i loro malati saranno totalmente abbandonati, i loro interessi non saranno mai rappresentati. E senza di loro noi saremmo un piccolo ghetto chiuso preparando per la morte. No? Quindi
siamo senza parole. Anch'io avrei la parola. Io avrei un altro tema, però, che si apre su altrettanto grande. C'è ancora un po' di tempo, facciamo un po' di pausa. No, è un altro tema grandissimo che però ci sta altrettanto a cuore. E quando noi siamo arrivati a Inariz non c'era l'ufficio in arabo, se non dei piccoli breviari, non so se lo sai, fino agli anni Ottanta addirittura la parola Israele non c'era, una volta che c'era Israele, il suo popolo, quindi una delle nostre, no, adesso no, adesso si dice tre. Beh, qualche caso, però si dice per magnifici, va bene. Noi usiamo la traduzione del Libano, della Bibbia, Israele, va bene, perché non è tanta la Bibbia. Comunque, una delle nostre difficoltà più grandi, o sfide, o come la vogliamo chiamare, era quella di... noi facciamo queste letture continue della Bibbia, arrivare a certi testi biblici che erano proibitivi, letti ad Ayn Rand durante gli anni dell'Intifada. E quindi, insomma, quando abbiamo saputo che c'era questo prete gesuita, ebreo convertito, che insegnava l'Antico Testamento ai preti arabi, per noi è stato qualcosa di... insomma, in qualche articolo tuo dici, a un certo punto ho cominciato a litigare con i testi, e quindi se potevi dire qualcosa di questa esperienza di insegnare l'Antico Testamento, la presa di Gerico, di questi testi.
Ma la cosa la più bella, e non darò una risposta né spirituale né teologica, ma è veramente esistenziale, è stato il gruppo di riflessione con Michel Sabah, con Franz Bowen, con altri che prendono in serio il problema, perché il problema è reale. Che cosa possiamo fare? È nominare un stato Israele crea un problema,
certo.
Perché crea la confusione fra Israele, lo Stato che è nato nel 48, e Israele, una realtà teologica nell'Antico Testamento. Quindi si deve prendere in serio il problema. Personalmente, forse sarà scandaloso di dirlo, io non ho nessun problema di omettere la parola nell'uso liturgico della Bibbia, perché per me la prima cosa sarà: che cosa evoca questa parola quando questa donna, questo bimbo, questo vecchietto prega con il testo? E sì, il testo dice una parola o ha una parola che crea nell'immagino una problematica che non ha niente a fare con la liturgia, io dirò, bene, cambia la parola. Per me non è scandaloso. Per me l'ottimo, ok? E Michel Sabah ha scritto questo nella sua famosa lettera del 1993, leggere la Bibbia nel paese della Bibbia, non lasciare il sionismo prendere anche la Bibbia da noi, ok? Che cosa vuole dire? Questo è molto esigente. Noi dobbiamo conoscere anche meglio che gli ebrei la Bibbia. Antico Testamento, parlo qui dell'antico. Quindi quando io sono stato nominato docente di Sacra Scrittura al seminario, ho preso molto in serio questa sfida. Ma per me è una sfida dove noi dobbiamo cercare la risposta in una lettura molto ampia della Bibbia. Quindi capire che ogni momento della Bibbia è un momento che non si può capire con tutti gli altri momenti. Ha senso. Sì, io credo che questo è la lettura della Chiesa, perché Don Giuseppe l'ha detto, perché i padri hanno capito questo. Ok, Ireneo de Lyon che dice che questo ci dà la storia della salvezza. E qui ho trovato che sì, i seminaristi mancano questo, come tutti gli altri cristiani nel mondo, quindi non è che altrove la situazione è meglio, ma da noi è molto importante essere capaci a identificare questo momento del preso di Gerico e capire come questo è legato alla missione di Gesù e dare un senso nostro. Quindi sì, entriamo in questa lotta di interpretazione con gli ebrei, perché per noi questa parola è la nostra patria che noi non possiamo abdicare. Ah, questo è il mio, non so se ho molto successo, ma non sono sicuro, ma sono molto contento che oggi nel seminario di Beciala il docente principale della Bibbia è un studente che ha fatto con me tantissimi anni e che rimane, Eifer Jazin, che rimane in legame molto forte con me e che credo lui ha fatto tutti i suoi studi dai francescani focalizzati sull'Antico Testamento. Quindi,
giovane.
È un giovane, sì. Io ho ricevuto sempre lo stesso feedback quando padre Davide insegna questo semestre, deve essere Nuovo Testamento, ma noi stiamo leggendo sempre l'Antico Testamento, e quando è Antico Testamento lui sta leggendo sempre il Nuovo Testamento. Credo che questa è la visione, la lettura molto unica della Chiesa. E lì credo che c'è ancora molto molto a fare. Io sto pubblicando piccoli libretti nella serie di Abuna Rafik, che all'inizio mi ha chiesto di fare sulle parti del Nuovo Testamento. Ogni volta ho detto a padre Rafik, voglio fare sull'Antico, lui ha detto, sì, fra un poco, fa ancora Luca, Atti degli Apostoli, Paolo, Rivelazione. E adesso sono arrivato e ho detto, io non conosco niente di Giovanni, non posso scrivere su Giovanni, voglio fare adesso sull'Antico. E ho fatto prima, e credo che lì, comprensibile perché è più accettabile, ho fatto una piccola introduzione alle libri sapienziali, minacciano il meno. Adesso apparirà un libretto sul Pentateuco, già un po' più problematico, e sto scrivendo sui libri storici che Dio ci presenta. In arabo. No, io scrivo in inglese, lui traduce in arabo e io devo rivedere le traduzioni. E sono pubblicati soltanto in arabo.
L'introduzione dai Maccabei per noi, a che punto è?
Quando sono arrivato, Fra Tommaso mi ha chiesto un'introduzione sui Maccabei.
Quando ci siamo visti a Gerusalemme, sì. A suo tempo.
Quando voi leggerete una seconda volta i Maccabei.
No, 100 anni.
Sarà in 46 anni.
La prima volta in 60 anni, vediamo se la legge forse era meglio. Io mi ricordo però di aver sentito il passaggio che sentire da te, e chiedetemi tutte le introduzioni tranne l'introduzione in Maccabei.
Aggiungerò Giovanni. Giovanni, ciascuno ha il suo gusto, io ho difficoltà con Giovanni. Marco farò adesso, cominciamo. Marco è il mio preferito.
Perché sei nato per San Marco, 25 aprile.
Quando sono nato la mia mamma mi ha nominato David Marco. Quando sono stato battezzato ho chiesto alla mia madre, ma tu hai saputo che il 25 aprile, la data della mia nascita, è la festa di San Marco? E lei ha detto, chi è San Marco? Quindi ho saputo che la mia mamma è ispirata.